siamo dati come tema, come parola per tutto un anno il tema della bellezza, perché è stato detto che sarà la bellezza che ci salverà e perché ne abbiamo anche un po' bisogno. Ed ecco che abbiamo già avuto un incontro sulla bellezza del pensare la fede, ne abbiamo adesso un secondo sulla bellezza del guardare, io direi anche soltanto la bellezza dell'ascolto, la bellezza dello sguardo. E poi ne avremo un altro che doveva essere questa volta, e mi spiace, chiedo scusa, ma il professor Venditti, il giudice Rodolfo Venditti, che invece voleva ci introdurrà sulla bellezza della musica sacra, e allora è stato spostato dopo Natale. E poi avremo la bellezza del collocarci, ci sarà una professoressa d'arte che parlerà della bellezza o della bruttezza della città, comunque sia, il bello che ci circonda. E poi ce ne sarà un altro sulla bellezza, insomma, ci sono io, che sì, anche, no, la bellezza del pensiero, della filosofia, ma colto in Agostino, eccetera. Noi sarà un insegnante di filosofia, mio collega del D'Azeglio, e a me è stato dato, mi sono preso l'incarico della bellezza della croce, come mettere insieme così, no? La bellezza con lo sguardo sulla vita, che molto spesso invece ci pare non troppo bella, e quindi e chiuderemo questo ciclo. E vorrebbe, è pensato dal gruppo degli universitari che cerchiamo di mettere insieme, poi alcuni di questi sono fuori Torino, insomma, no? Collocare anche il momento non è difficile, però mi sembra che in una parrocchia sia importante che, oltre che pregare, oltre che agire nella carità, anche venga stimolato quello che è il pensiero, la parrocchia che faccia cultura. È un programma che è stato dato alla Chiesa che è in Italia, alla quale vorrei obbedire, e voi ne siete il primo risultato, e me ne rallegro, no? Di gente che anche in una parrocchia si ritrovi per ascoltare, per confrontarsi, per pensare. La ringrazio, ti ringrazio, do la parola, ci sarà un momento, penso, di suo intrattenimento e poi di poter intervenire. E quando sentite gli stimoli della fame, dite adesso andiamo a casa, e sarà stato bello. Grazie.
Grazie. Prima di tutto volevo ricollegarmi a quanto diceva Donizio per fare un po' di pubblicità per il prossimo incontro, quello con Rodolfo Venditti. Noi l'abbiamo sentito spesso, e veramente sentire Venditti parlare di musica è veramente un regalo, proprio veramente musica per le orecchie e per la mente. Quindi...
Sì, a gennaio.
Per il prossimo incontro, veramente io spero che vi divertirete molto di più. Io oggi volevo cominciare leggendo le prime righe del Cantico delle Creature, che mi sembra una buona introduzione. E poi dopo penso di chiacchierare per mezz'oretta, in modo da avere tutto il tempo per eventuale discussione, se... discussione verrà da qualche commento, domande, obiezioni. Allora, San Francesco comincia così: Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se confano, e nullo omo e ne digno te mentovare. Laudato sia mi Signore con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate Sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui. Etello e bello e radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sia mi Signore per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Ecco, vedete, due volte compare la bellezza e lo stupore dell'uomo di fronte alla bellezza del creato, che San Francesco riconduce al Creatore. Qualcuno di voi mi aveva già sentito circa 2 anni fa e avevo affrontato un argomento in sé anche molto difficile, la verità. Però fortunatamente dovevo parlarne solo in rapporto alla conoscenza scientifica, e allora avevo cercato di dimostrare che non è poi impossibile definire cos'è la verità scientifica, delimitando strettamente il campo e definendo bene i termini che si usano. Invece oggi parlare della bellezza è molto più difficile. Che la bellezza sia una componente essenziale della scienza è evidente per chi ci lavora, perché altrimenti avrebbe fatto un altro mestiere. Cioè, chi si iscrive a fisica o matematica o qualche materia scientifica lo fa prevalentemente per divertirsi, perché pensa di fare una cosa bella. Però è molto più difficile comunicare questa bellezza a chi non lavora nel campo. E non aiuta quello che uno ricorda dalla scuola, perché l'insegnamento delle materie scientifiche nelle scuole non si è ancora scollato del tutto di dosso quell'impostazione gentiliana di 80 anni fa e più, della scienza come un mero strumento pratico, privo di valore culturale intrinseco. E quindi a scuola, quando si studia matematica, fisica, chimica, si continua a perdere un mucchio di tempo su delle cose noiosissime, come la trigonometria, o i problemi di secondo grado, o la classificazione delle leve, cose che di una noia, veramente. E invece io cercherò di farvi vedere che nella scienza ci sono molte cose belle. Però, che cos'è la bellezza? Beh, la bellezza per natura sua supera ogni definizione. Io cercherò solo di farvene intuire qualche caratteristica, naturalmente nella scienza. E allora, come io sono abituato a fare, partiamo dalla matematica, che è un po' la madre delle scienze. Anche se fosse vero, come diceva Erodoto, che la geometria, cioè la misura della Terra, nacque in Egitto per degli scopi pratici, per ridisegnare i confini dopo le piene del Nilo, non si può però negare l'intrinseco legame della matematica con la bellezza. Basti pensare alle raffinate geometrie delle decorazioni arabe, che oggi si possono classificare con degli strumenti matematici avanzati che si chiamano teoria dei gruppi. Qui non sapevano la teoria dei gruppi, ma usavano la matematica per fare delle cose bellissime, perché non potevano raffigurare persone per paura dell'idolatria, e allora esprimevano la loro lode al Signore con la bellezza matematica. Ma anche in era greca, già specialmente in era greca, io mi sono riguardato adesso un po' di storia della matematica della Grecia classica, si assiste ad una fioritura della matematica per puro piacere di conoscenza. Già nel 300 a.C., quando Euclide scrive gli elementi in cui riassume un po' tutta la cultura matematica del suo tempo, si occupa di moltissimi argomenti del tutto privi di utilità pratica per il suo tempo. Per esempio, i numeri primi allora non servivano assolutamente niente. Adesso sì, adesso servono per la crittografia, cioè quando prendiamo i soldi col bancomat, i dati nostri vengono trasmessi con degli algoritmi in cui i numeri primi sono essenziali per garantire la segretezza dell'informazione, ma allora proprio non se lo sognava. E pur proprio trattando i numeri primi, trattando questa cosa assolutamente inutile, Euclide fa una delle dimostrazioni più belle e più semplici della storia della matematica. Io naturalmente qui non ve la racconto, E io avevo provato, ma mia moglie mi dice, ma come racconti quelle cose? Mi scappano tutti. E allora non mi accorta. Ma cerco solo di farvi sentire il profumo. Ma, il succo è questo. Ci si chiede, quanti sono i numeri primi? Un milione? Un miliardo? Un miliardo di miliardi? Ma chissà. Allora, Euclide, con un ragionamento molto semplice, ma estremamente stringente, anzi tra l'altro quel ragionamento manco detto che sia suo, probabilmente risale alla scuola pitagorica, si convince in un modo inoppugnabile che, fra virgolette, i numeri primi sono più di qualsiasi moltitudine, ovvero sono infiniti, diremmo con linguaggio moderno. Io ho voluto fare questo esempio, anche risparmiandovi la dimostrazione, perché mi sembra che analizzandolo si vedono alcuni tratti della caratteristici della bellezza in matematica, ma non solo. Innanzitutto è disinteressata, non c'è un'utilità, è fatta per sé, è semplice e trasparente, non ci sono trucchi, si vede tutto, è incorruttibile, più dell'oro, ho scritto, perché veramente io credo di poter dire che fin quando sulla Terra ci sarà un essere pensante che si interessi ai numeri naturali, sarà interessato a questo teorema di Euclide sul fatto che i numeri primi sono infiniti. Quello è lì, è una pietra che sta sulla angolare su cui si costruisce tutto. E poi la soddisfazione che uno ha quando ha capito questo teorema, certo ancora di più quando uno lo costruisce, ma anche semplicemente capirlo, è il piacere di raggiungere delle alte vette, direi a mente nuda, no? Free climbing, ma solo con la mente, no? Con la pura forza della ragione. E allora qui già mi vedo Goethe, dice, ma qui c'è la hubris, c'è l'orgoglio prometeico dell'uomo che si vuol far pare a Dio. Ma in realtà, se il Padre Eterno ci ha dato dei doni, usarli è un modo di rendergli lode. E allora adesso io vi vorrei leggere pochi versi della Sapienza, del libro della Sapienza, che mi sembra rispondono a questa osservazione. Egli, con la maiuscola, mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose per comprendere la struttura del mondo e la forza degli elementi, il principio, la fine e il mezzo dei tempi, l'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, il ciclo degli anni e la posizione degli astri, la natura degli animali, l'istinto delle fiere, i poteri degli spiriti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Naturalmente questo è riferito a Salomone, il più sapiente, però Salomone era un uomo come tutti gli altri, quindi lo possiamo riferire a ciascuno di noi. E i nostri talenti, è bene che li facciamo fruttare. Ma io vorrei aggiungere in questi elementi caratteristici della bellezza anche la sfida di superare i propri limiti personali, un po' come nello sport, come dice, io non ci arrivo, e si allena e poi ci arriva. Ma c'è ancora di più nella matematica, anche saper riconoscere i limiti intrinseci insuperabili. C'è un teorema che non vi dimostro perché è difficile, non saprei nemmeno come farlo, ma mentre quello di prima era un po' più facile, ma il teorema di Gödel, che dimostra che nelle teorie matematiche ci sono dei limiti intrinseci alla teoria e alla conoscenza, che che a un certo punto si arriva dove non si riesce più a dire se le affermazioni che faccio, che sono affermazioni sensate, non affermazioni cervellotiche, affermazioni sensate, non si riesce più a dire all'interno di quella teoria se quell'affermazione è vera o falsa. E in particolare Gödel dimostra che ogni teoria che contenga l'aritmetica al suo interno soffre di questo limite. Quindi a me sembra una cosa bellissima questo di poter con la pura forza della ragione arrivare a conoscere fino al limite estremo della conoscenza, più là non si può andare, ecco. Ma naturalmente questa è la conoscenza su una costruzione umana, com'è la matematica, la costruzione mentale, e come dicevo 2 anni fa, in realtà di queste costruzioni mentali in matematica uno se ne può fare quante vuole, uno può inventarsi quante teorie matematiche vuole, che sono tutte ugualmente vere, purché coerenti con gli assiomi iniziali che uno può scegliere liberamente, purché siano coerenti fra loro. E qual è il criterio per preferire una teoria all'altra? Beh, il criterio principale è proprio la bellezza della teoria. Cioè, i matematici non è che uno si inventa 3 assiomi lì e poi si costruisce una teoria, cioè, no? Innanzitutto ci sono certi problemi classici che molto belli che ci trascendiamo da secoli e che uno cerca di risolvere. Però in ogni caso la teoria che uno costruisce deve essere bella, cioè deve essere una teoria che con pochi mattoni permette di costruire una cattedrale. Naturalmente una cattedrale concettuale, oppure viceversa, storicamente spesso succede il contrario, che c'è un grande edificio costruito con tante, storicamente nel tempo, magari nel corso di secoli, uno lo analizza e vede che può ridurlo alle sue fondamenta, che sono pochissimi concetti, che di lì tutto discende. Questo è un altro aspetto che ho voluto dire proprio per ultimo, perché questo è nella matematica, che come dicevo è una pura costruzione mentale, però questo sforzo di unificazione, semplificazione, ricerca dell'essenziale è fondamentale anche in tutte le scienze sperimentali. In particolare la fisica, io diciamo, tendo a fare più esempi fisici perché questo è il mio mestiere. Allora, stavolta non guardiamo più a idee che ci costruiamo col nostro cervello, ma guardiamo alla natura che sta intorno a noi. E allora, la bellezza è innanzitutto una sensazione immediata, una emozione che si coglie e che non sappiamo né vogliamo spiegare, o che ci fa volgere a Dio, come abbiamo sentito nel Cantico di San Francesco. E io pensavo queste cose qualche giorno fa, quando c'era quella giornata bellissima con quelle montagne, no? Ora vede questo sorriso delle montagne, a Torino abbiamo questa fortuna, che sta lì, sale a Monte dei Cappuccini per vederlo meglio, ecco. Ma oltre a questa bellezza immediata, emotiva, c'è un'altra bellezza della natura che è più nascosta, direi che è più pudica, che è più difficile da cogliere, ma che è ugualmente intensa, è l'armonia delle sfere celesti, che già gli antichi avevano sentita e che oggi siamo in grado di leggere in ogni più intima fibra del creato. La prima straordinaria unificazione, dicevo questo di mettere insieme cose diverse, la prima straordinaria unificazione fra terra e cielo risale a Newton, che mostra con un calcolo semplicissimo, anche questo potrei farlo, che si può fare veramente in terza media, che la stessa legge che spiega la caduta della mela o di qualsiasi altro, la mela è più bella, poi fa bene anche alla salute, la caduta della mela da un albero, questa stessa legge spiega perché la luna gira attorno alla terra, non se ne parte per la tangente ma è schiava della terra, le gira docilmente intorno, e proprio con quella velocità lì, non con altra velocità, proprio con quella. E poi con quella stessa legge si spiega anche il moto dei pianeti, già le leggi di Keplero erano note, ma era, le leggi di Keplero erano delle osservazioni, no? Vedeva che i pianeti avevano delle orbite tutte piane, tutte ellittiche, tutte con un certo rapporto fra l'anno, cioè il periodo di evoluzione e la distanza dal Sole e così via. E questo viene spiegato da Newton. Ecco, ma cosa vuol dire spiegare? La prima fase di ogni scienza sperimentale è descrittiva, è un noiosissimo elenco di fenomeni, uno deve fare l'elenco di tutti i fenomeni, oppure di specie animali, vegetali, la classificazione di Linneo, per esempio, no? di tutte le specie che conosceva ai suoi tempi, e tutti questi fenomeni sono tutti staccati l'uno dall'altro, e i primitivi se la cavavano associando ad ogni fenomeno, specialmente a quelli atmosferici, a quelli più clamorosi, il tuono, il lampo, i terremoti, una divinità che comandava questi fenomeni a capriccio suo. E i greci, che erano stati eccezionali nella matematica, invece sulle scienze della natura non è che fossero andati molto avanti, perché Aristotele se la cavava dicendo che i corpi pesanti cadono perché quella è la loro natura. Vabbè, io ne so quanto prima, ecco. Invece la spiegazione scientifica consiste nel trovare una qualche legge generale ed astratta, come dicono i giuristi, che permette di prevedere con certezza che cosa succede quando si verificano certe circostanze. Ma il bello viene quando in tal modo si unificano fra loro dei fenomeni che sono apparentemente molto diverse. Un primo esempio: elettricità e magnetismo erano noti da molti secoli nell'Ottocento, ma erano dei giochetti per bambini, la calamita che attira la segatura di ferro, oppure l'ambra, electrum, o che attira i pezzettini di carta o di mollica o qualcosa del genere. Erano dei giochetti senza. E nell'Ottocento sono stati studiati da un mucchio di fisici, Ampère, Faraday e molti altri, e verso la fine dell'Ottocento Maxwell è arrivato ad una sintesi bellissima di tutti gli studi sull'elettricità e il magnetismo, spiegandoli sempre nel senso che dicevo prima, con quattro equazioncine che io scrivo qua, che stanno su un tovagliolino di carta. Se volete poi ve le scrivo, anzi, usando il linguaggio della relatività, si scrive addirittura due, piccole, piccole. Equazioncine bellissime che mettono insieme una quantità enorme di fenomeni diversi. Ma non basta. Se uno ha delle equazioni, poi cerca di risolverle, e se uno risolve queste equazioni, si vede subito, ma è facilissimo risolvere queste equazioni. Equazioni di quel genere aveva già studiate da Lambert 100 anni prima della rivoluzione francese. Si vede che queste equazioni hanno delle soluzioni che spiegano la propagazione per onde. Cioè, detto in poche parole, se ciò campo elettrico, qualcosa che si muove in un punto, questa perturbazione elettrica in un punto si propaga e se ne va lontano, lontano. E uno si chiede, ma con che velocità si muove questo? Queste equazioni che riguardano solo l'elettricità e il magnetismo, nient'altro, contengono dei parametri che si misurano studiando le calamite, no? E uno prende quei parametri lì, di lì si calcola la velocità di queste onde, che cosa trova? Che è proprio uguale alla velocità della luce che era stata misurata 100 anni prima. Quindi viene fuori proprio fiat lux, cioè viene fuori la luce dall'equazione dell'elettromagnetismo, cosa che nessuno si sarebbe sognato. Anzi, poi, questa avrebbe potuto essere una coincidenza, ma invece Hertz, anzi, proprio mostrano che giocando con l'elettricità si riesce a produrre altre onde, una quantità enorme di onde elettromagnetiche. La luce è solo un esempio delle onde elettromagnetiche, ce ne sono tante altre che adesso ci tormentano con la televisione, telefonini e così via. Io ho fatto questo esempio della fisica dell'Ottocento perché mi sembra veramente luminoso. E d'altra parte la luce, lo diceva anche San Francesco, è una delle cose più belle, no? E poi anche la prima cosa che viene creata. E quindi l'abbiamo capita. Ma io vorrei fare un altro esempio che viene dalla chimica. La chimica, quando uno la comincia a studiare, è una cosa noiosissima, una cosa, io mi ricordo, ho studiato sul Bruni, una cosa, un librone così, un elenco di sostanze, poi per ciascuna sostanza come si produce, come reagisce, è una cosa veramente insopportabile. Poi per chi non ha memoria come me è una tortura. Ma da prima si constata che tutte queste miriadi di sostanze si ottengono combinando poche decine di elementi. E poi Mendeleev si accorge che in realtà anche questi elementi possono essere raggruppati in gruppi che hanno le stesse proprietà, e fa la sua famosa tabella, che è già un grande passo avanti, già queste colonne di elementi con proprietà molto molto simili. Però chissà perché. Ma veramente il bello, e dico bello, ve lo sottolineo, viene verso la fine degli anni 20 del Novecento, con la meccanica quantistica, dove si dimostra che tutta la chimica è governata da una singola, piccola, piccolissima particella che si chiama l'elettrone, così piccola che ancora adesso è più piccola di ogni cosa che possiamo misurare, per ora possiamo dire che sia puntiforme. E questa particella porta la carica elettrica e quindi vibrando genera la luce, e con l'interazione fra gli elettroni e i vari atomi genera l'affinità chimica, cioè l'attrazione che fa mettere insieme gli atomi per formare le molecole, per formare le varie sostanze. E le proprietà della tabella di Mendeleev vengono dal fatto di avere un certo numero di elettroni o un altro, e così via. E quindi tutta la chimica, appunto, io, se per far arrabbiare i miei amici chimici, dico, beh, in fondo la chimica è un esercizio di fisica, ecco, è vero, ci sono i chimici teorici che fanno che studiano la meccanica quantistica, diciamo, però è solo per scherzo che lo dico, perché ovviamente c'è tutta una sua autonomia, però il punto di partenza sta lì. E quindi di tutta questa complicatissima materia l'unica cosa che conta sono gli elettroni. Dice, i nuclei che ci stanno a fare? I nuclei sono grossi, pesanti, hanno già da fare a tenere a bada il loro harem di elettroni, perché più è grosso il nucleo, più c'ha elettroni intorno, cerca di tenerli, che non scappino, e non fa niente. Però appunto, anche questi nuclei che stanno lì tranquilli, nella chimica però non bisogna farli arrabbiare, perché se si arrabbiano, allora poi fanno la bomba nucleare, e lì sono dolori. Però non sono solo dolori, perché tutte le stelle, Sole compreso, sono delle bombe all'idrogeno in attività, e la luce e calore con la quale allumini lo iono arriva da questa reazione nucleare dei nuclei stavolta, che stanno nel Sole, quella che arriva a noi. E per fortuna vostra, non sono un biologo, quindi vi risparmio il passaggio dalla classificazione di Linneo che dicevo prima, all'evoluzionismo di Darwin, al DNA, ma vedete, si va sempre verso la ricerca del principio primo, o comunque più elementare, che riesca a mettere ordine nella complessità dei fenomeni. E io vorrei concludere con gli esempi, perché mi sembra che stiamo andando, che la mezz'oretta la sto già raggiungendo, faccio ancora un esempio, con quella che mi sembra la più straordinaria delle unificazioni, che quando io ero studente non me la sarei sognata. Con gli strumenti attuali è possibile osservare delle galassie che sono distanti miliardi di anni luce. Ma cosa vuol dire essere che un oggetto, una stella è distante un anno luce? Vuol dire che la luce, che pure fa un po' sveltina, fa 300.000 km al secondo, che la luce impiega un anno ad arrivare da quella stella che è distante un anno luce. Quando guardiamo delle galassie distanti miliardi di anni luce, guardiamo com'era l'universo miliardi di anni fa. E quindi ci avviciniamo al momento del Big Bang, cioè ci avviciniamo al momento in cui l'universo era piccolissimo, concentratissimo, caldissimo, e quindi in condizioni tali per cui non c'era nessuna delle sostanze chimiche che conosciamo, c'erano solo le particelle elementari. E quindi dobbiamo studiare, quando andiamo a vedere queste cose così lontane nello spazio, quindi così lontane nel tempo, dobbiamo studiare le particelle più piccole, perché quelle sono le interazioni di queste particelle così piccole, sono quelle che comandano l'evoluzione dell'universo nei suoi primi istanti di vita. E queste condizioni non riusciamo a ricrearle nei laboratori se non in piccolissima parte. Quando LHC, la macchina di Ginevra, funzionerà e dovrebbero aggiustare qualche piccolo problema di ingegneria, di proprio qualche perdita di... Quando funzionerà, si avvicinerà, ma solo lontanamente, le condizioni dell'inizio dell'universo. Quindi, la cosa che mi sembra veramente affascinante è che, per studiare la storia dell'universo, dei suoi inizi, dobbiamo nello stesso tempo guardare a distanze estreme nello spazio e nel tempo, e ai costituenti elementari della materia. Quindi andiamo da un limite all'altro della conoscenza, da distanze di 10 alla 26 metri, che vuol dire grosso modo un miliardo di miliardi di miliardi di metri, a distanze invece verso il piccolo circa di 10 a meno 35 metri, 10 a meno 33 centimetri, via. Un grosso modo un milionesimo di miliardesimo di centimetro. Ecco, è tutto, lo dobbiamo guardare, ecco, insieme. E noi che siamo più o meno un metro, due, più o meno d'altezza, stiamo più o meno a metà fra questi estremi di grandissime distanze o di piccolissime dimensioni. E qui, secondo me, sta il miracolo più grande, che noi riusciamo a costruirci delle rappresentazioni della natura a nostra misura, che sono così concise ed eleganti, pur guardando queste cose così grandi, da riuscire a stare nel nostro piccolo cervello, tanto da poter dire che la natura non è capricciosa, ma che si può leggere. Quando si dice intellegibile, si può leggere, e come diceva Galileo, che è un libro scritto in caratteri matematici. E io vorrei concludere ancora con qualche versetto del Libro della Sapienza, capitolo 13, che poi diciamo lasciare spazio per tutte le osservazioni. davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria sottile, o la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o il luminare del cielo, considerarono come dei, reggitore del mondo, no? Quando dicevo i primitivi, no? Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. E io mi fermerei qui, e se volete io questi versetti che vi ho letto, ne ho fatto un po' di copie, non so se bastano per tutti, scusate, carta riciclata, perché non mi piace sprecare, e Silvana è il nome del segretario amministrativo del mio dipartimento, tanto perché ero un nascolo del pettegolezzi. Poi diciamo, o poi anche la traccia, che c'ho anche qualche copia della traccia
per il giornale,
ma anche il file, vabbè. Vi ho stesi tutti. È difficile far vedere la bellezza. Prego, ecco.
Mentre parlavo, io per carità queste cose sono una capra, quindi proprio. Però mentre parlavo, io vedevo una bellezza molto profonda, che era comunione tra generazioni, perché lì, di fronte a tutte le scienze, e poi un elemento di unità che lei faceva rilevare attraverso di me. Per me l'elemento fondamentale della bellezza è quello. Però, ecco, come dico, sono una capra, quindi le altre cose non le so cogliere. Ricordo della chimica, ricordo solo ciacca ciacca, che basta, c'era solo sto ciacca. E quando andavo a chiedere spiegazioni dal professoressa mi diceva: ma lasci stare, rimane mando all'università, le capisco. E allora io ho detto: sì, è così semplice. E quindi sono rimasta. Però questo elemento di comunicazione tra generazioni, perché una testa di un uomo si ferma subito, sono secoli.
Io concordo pienamente con questa osservazione, perché infatti, appunto, come dicevo, Euclide è come se fosse un nostro contemporaneo, ecco, ed è effettivamente una costruzione che si fa nei secoli, e con una peculiarità rispetto a altre discipline che non siano le scienze naturali, che noi non buttiamo mai via nulla, no? Cioè che anche se una teoria viene superata da fatti sperimentali che mostrano che è insufficiente, bisogna costruire una teoria nuova, però se la teoria precedente spiegava molti fatti sperimentali, la teoria nuova deve comprendere quella vecchia al suo interno. Quindi Newton non è da buttare via, la relatività di Einstein supera la teoria della gravitazione di Newton, ma la comprende al suo interno, e così la meccanica quantistica supera la legge F uguale MA, dai, F uguale MA lo posso dire, di Newton, forza uguale massa per l'accelerazione, supera quella, ma la comprende al suo interno. E poi c'è anche un'altra cosa che mi entusiasmo ogni volta che io vedo i miei nuovi studenti, che chi si dedica a queste cose lo fa con entusiasmo. Io vedo l'entusiasmo che hanno gli studenti, io parlo di quelli di fisica perché sono quelli che conosco, che fanno questa scelta proprio, io lo dico in modo leggero, per divertirsi, se uno vuol dirlo in modo più raffinato, per mostrare la bellezza, ma in realtà perché è veramente un piacere abbastanza raffinato dell'animo studiare queste cose, ma è un piacere faticoso, perché io ho fatto l'esempio dello sport, ma non l'ho fatto a caso, perché anche nello sport, per segnare un bel gol bisogna avere la preparazione atletica o per saltare in alto, cioè ci vuole un mucchio di cose noiose anche da fare, cioè non è tutto, cioè, per arrivare alla bellezza bisogna passare attraverso la fatica, però questo, diciamo, un'osservazione didattica, però bisognerebbe ai ragazzini fin da piccoli fargli gustare anche la bellezza, non fargli fare solo la fatica, e invece le nostre scuole gli fanno fare solo la fatica, ecco.
Anche in me quello che lei ha detto ha avuto un richiamo evocativo, provo a esprimerlo brevissimamente. Mi domandavo mentre l'ascoltavo perché l'uomo moderno o postmoderno, l'uomo di oggi, noi, che ha raggiunto tale capacità e vertice della scienza e della bellezza della scienza, e quindi delle leggi, della oggettività, dell'osservazione, del vedere, perché non porta o non è educato a portare questa bellezza, per esempio, nel vivere sociale, nel vivere politico, nel vivere religioso, nella ricerca dei valori, sul piano anche educativo? Come mai da una parte ha raggiunto questo progresso scientifico e dall'altra ha potuto, forse anche proprio in nome della scienza, chiudersi in una soggettività dove la parola non solo svela ma nasconde, dove l'interesse, dove... Ecco, mi domandavo come mai, o anche perché poi nella scienza stessa si coglie o si perde l'altro elemento, appunto, di un'etica nell'accostarla. Come mai questo sdoppiamento, se lei nella sua esperienza lo noto, oppure mi smentisca e ne sono felice, ma come mai questo sdoppiamento dell'uomo moderno che ha poi delle ricadute così gravi così, nel nostro rapportarci, nel nostro affacciarci a questo mondo, per cui se ne conclude che sì, può essere anche molto bello, ma proprio perché guardandosi attorno si vede anche tanto brutto.
Domanda difficile.
No, sì.
No, ma innanzitutto chi lavora nella ricerca scientifica è un uomo come tutti gli altri, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Questo è indubbio. E a un certo punto c'è anche la ricerca del prestigio, della lode, via. Se uno non prende il premio Nobel si arrabbia, oppure... Vabbè. Però direi che c'è qualche aspetto positivo, diciamo anche di tipo etico, diciamo nella pratica della scienza, perché... come la signora diceva prima, una sola persona non può fare nulla, quindi è necessario avere un grande spirito collaborativo, quindi questo senso di dipendenza anche dagli altri, dal contributo degli altri, è un, secondo me, è un fatto positivo. Certo, poi si inserisce anche la competitività. Infatti io dico ai miei studenti, appena laureatevi così, andate subito negli Stati Uniti, lì vedete l'aspetto brutto, quello competitivo, imparate lì a difendervi dagli altri e poi dopo venite qua e state più tranquilli se vi lasciano rientrare, perché diciamo c'è anche un'interazione con la società. Da noi, per fortuna, è molto più marcato un aspetto di collaborazione che quello di competizione. C'è poca interazione fra questi aspetti positivi della scienza e il resto della società, diciamo per colpa di una parte e dell'altra. C'è da una parte anche un po' la tendenza di chi fa scienza a dire tanto gli altri lo capiscono, lasciate fare a me, ecco. E questo è sbagliatissimo, perché uno può essere bravissimo nel suo settore scientifico e quando vuole andare al di fuori di quello è come tutti gli altri, ecco, cioè non... E d'altra parte c'è, specialmente in Italia, anche una scarsa conoscenza e anche uno scarso interesse per la scienza, e quindi è molto difficile avere un dialogo che serva anche a, specialmente per le scienze che hanno più immediate ricadute nell'applicazione, penso alle scienze biologiche, mediche, che diciamo serva anche questo dialogo a indicare degli obiettivi, ecco. Io posso dire che però diciamo di solito la comunità scientifica, salvo rare eccezioni, dopo appunto aver perso l'innocenza, come diceva Oppenheimer con la bomba atomica, si è dimostrata più sensibile. Veramente, prima della bomba atomica, parlo dei fisici, si consideravano veramente una innocenti per definizione, ecco, cioè non, noi scopriamo, cerchiamo di scoprire le leggi della natura e poi gli altri facciano un po' quello, noi le mettiamo lì. E poi invece la bomba atomica ha fatto capire che da queste leggi della natura potevano discendere delle conseguenze drammatiche. E però i primi a richiedere la sospensione degli esperimenti atomici e della costruzione delle bombe atomiche sono stati Einstein e Russell nel 1950. Quindi già nel 1950 Russell è un matematico, Einstein è filosofo, Einstein era il fisico che aveva chiesto al presidente Roosevelt di fornire, di raggruppare degli scienziati per fare la bomba atomica prima che la facesse Hitler. Einstein è stato determinante. E poi nel 50 ha chiesto no, basta, fermiamoci qui, perché altrimenti ci ammazziamo tutti. Questo, e poi appunto il resto, la consapevolezza del bene comune, tutte queste cose devono essere presenti a tutti. E penso però che la cosa più importante perché questa consapevolezza cresca è che ci sia scambio di informazione il più possibile vera, non miracolistica, che spesso ci sono degli scienziati o pseudoscienziati che così raccontano come se fossero tutte magie quelle che si fanno, no? Cioè, no, invece non bisogna stupire, bisogna cercare di far capire che cosa si fa, quali sono le conseguenze, e poi alla fine chi decide non devono essere solo gli scienziati, sia sui mezzi che sulle applicazioni. Non si possono, io sono sicurissimo che non è giusto porre nessun limite alla conoscenza, però ai mezzi da usare e a come questa conoscenza viene usata non deve essere mica solo gli scienziati decidono, gli scienziati devono fornire gli strumenti, poi si decide tutti insieme. Non so,
grazie.
Questo è un po' come...
Scusa,
no, ecco, poi credo, forse mi sono dilungato troppo le risposte. Facciamo adesso forse un elenco di domande,
io
così poi
molto
mi contengo.
Che mi veniva in mente mentre lei parlava, cioè dal punto di vista scientifico, che legame, che relazione c'è tra la bellezza del creato e quello che dal punto di vista scientifico potrebbe essere definito come un ipotetico creatore?
Ecco, allora, creato e creatore. Poi volevi dire qualcosa anche te.
Io, Stefano, ammetto che insomma per me è stato molto difficile seguire il tuo discorso per una mia ignoranza in materia, ma questo si sa. Chi mi conosce sa. Però una frase mi ha colpito molto, della bellezza della matematica intesa come conoscenza, cioè la voglia di scoprire sempre qualcosa di nuovo. E poi un po' mi sono sentito chiamato in causa, perché non so se sbaglio, però la fisica l'ha intesa anche un po' come un'arte, no? Io facendo la musica, insomma,
l'armonia delle sfere.
Però una domanda, cioè il bello della conoscenza di scoprire, di non arrendersi mai, di scoprire sempre, insomma, di risolvere teoremi e cose varie, insomma, se mai questa bellezza si è trasformata in una frustrazione, se mai ti sei sentito frustrato nel non essere...
99% di casi.
Però questa bellezza, quindi, nella conoscenza, alla fine, cioè, diventa poi un abbattersi in qualcosa, cioè nel dire non ce l'ho fatta, non sono, insomma, all'altezza di questo, quindi questa bellezza alla fine non è più una bellezza, ma solo un fallimento, se a volte...
Facciamo altre osservazioni, che così sì, poi dopo...
Io provo a fare...
Le mettiamo insieme.
È complicato persi in fare la domanda, ecco. Quando ero all'università seguivo all'epoca matematica e finanziaria, chi faceva la domanda tutti gli altri dicevano quello
sa anche per la domanda.
Già, già fare la domanda.
Quello che dico sempre ai miei studenti, non abbiate paura a fare domande, perché quando la fate avete paura di fare, tutti gli altri dicono per fortuna che l'ha fatta lui.
No, ecco. Io trovo già difficile fare la domanda, no, però. La situazione è questa. Allora, comunità scientifica, allora, ho in mente che cosa? Il personaggio del momento, Di Freddi, che fa tutto questa, no? Questo scimmiottamento dei credenti, ok? Allora, Di Freddi dice i cristiani sono cretini, se etimologicamente, eccetera, perché poi alla fine cerca di dire che siccome credono in qualcosa che non riescono a vedere, che cercano di immaginare, eccetera, eccetera, poi alla fine non hanno fondamento scientifico. Invece io sono il paladino della scienza, dice lui, allora invece io credo nelle cose concrete e via dicendo, cose che sono dimostrabili. In realtà mi è stato fatto notare, ho partecipato l'anno scorso a un bel momento alla Galleria d'Arte Moderna, dove mi si faceva notare che in realtà anche lo scienziato, provo a dirlo come riesco, anche lo scienziato nell'avanzare la sua ipotesi a volte fa dipendere il sentiero della sua ricerca da un'intuizione che non è immediatamente dimostrabile. Cioè il fatto che, adesso forse sto dicendo una strafalcioneria, ma il concetto è quello, il fatto che si sia scoperta la meccanica quantistica non è derivato dal fatto che si sia riuscito immediatamente ad osservarla, ma andando alla ricerca del come mai c'erano alcune conseguenze nella fisica, nella realtà, si è poi scoperto che c'era questa cosa dietro. Allora, poi, riassumere questo, è vero, si potrebbe affermare allora che anche nello scienziato, credente o ateo che sia, adesso questo non è poi importante, esiste la coscienza di un oltre, che poi è quello che guida poi invece anche il credente, il fedele, nella ricerca della verità. Cioè non fermarsi ad una conoscenza individualista o comunque che esaurisce in sé tutta la cosa, ma che comunque getta comunque il cuore sempre oltre l'ostacolo e dice c'è un oltre che io sto andando a cercare.
Magari rispondo, 3 è il numero perfetto. Allora, prima la domanda più facile. È vero che è un'arte, anche la costruzione della teoria scientifica è un'arte. E io credo che chiunque cerchi di costruire qualcosa con la creatività, se non si chiama Mozart, passi il 90% del suo tempo a dire ma non riesco ad arrivarci. Ecco, cioè io credo che quando parlavo della fatica, la fatica consiste da una parte nel fornirsi degli strumenti necessari e dall'altra nel provare, fare molti tentativi. Io parlo da teorico, ma anche lo sperimentale, adesso la cosa clamorosa, no? L'HC è una cosa favolosa, iper, super, però c'è un buchino che si fa proprio un buchetto, e bisogna aspettare un anno per aggiustare. Cioè, tanto più alta è la vetta a cui uno vuole arrivare, tanto più è facile che uno arriva, poi quando c'è quasi arrivato, zac, si ritorna giù, e allora riparte da un'altra parte. Però il tentativo fatto non è sprecato, perché mostra che di lì non si va bene. Ecco, quindi c'è anche la frustrazione, ma uno o proprio dice non ce la faccio più, cambio mestiere, e questo io esorto i miei studenti a cercare di decidersi prima di 30 anni, ecco, perché poi nessuno li vuole, oppure dice ma visto che altre volte sono arrivato provo ancora, oppure questo è una cosa troppo difficile, lascio lì, guardo qualche cosa. Cioè, e poi però quando uno arriva a qualcosa, per piccolo che sia, è così bello, perché vede tutto, guarda all'indietro, come quando uno arriva proprio sulla punta della montagna, vede tutto il cammino che ha fatto e dice ah che bello questo, capisce tutto, tutte le cose che, e capisce come mai le altre strade portavano dove poi c'era una parete di potere, no? E quindi vale la pena, ecco. Però appunto è tutto un andare anche a tentoni, proprio perché se si chiama ricerca vuol dire che uno non l'ha ancora trovato, è come quando uno va per funghi, ecco, poi magari non li trova, ecco. In qualche modo poi questo si collega con le altre due domande che poi io cercherei di rispondere insieme. Il mio amico ed ex allievo Odi Freddi, diciamo adesso gioca, fa la sua parte da, io per scherzo gli dico fai la velina, no? Cioè diciamo di attore televisivo, e gioca la sua parte. Poi se invece si ragiona più seriamente, diciamo anche diciamo, lui non dice questi stereotipi, ma invece il discorso diciamo va approfondito. Tra l'altro Don Segatti mi aveva chiesto l'anno scorso di andare a discutere con lui alla Galleria d'Arte Moderna, ma io avevo un convegno a Firenze e allora non ci sono andato. Poi ci è andato il mio amico a Tartaglia, sembra che ce la sia cavata bene. Comunque, diciamo al di là, cioè quello che è sicuro, su cui direi la unanimità di chi fa ricerca, o di Freddi compreso quando si parla seriamente, concorda, è che è assolutamente impossibile dimostrare l'inesistenza di Dio. Cioè è impossibile scientificamente dimostrare l'esistenza, ma è altrettanto impossibile dimostrare l'inesistenza. Cioè non c'è nessun argomento scientifico perché in realtà, come ho ricordato una frasetta all'inizio, in realtà la forza della scienza hard, no? Delle scienze, come si dice, dure, cioè la matematica oppure le scienze della natura, è proprio quella di delimitare esattamente il campo di ricerca. cioè se uno delimita esattamente il campo di ricerca, allora può andare avanti. Se uno cerca di andare al di fuori, va sul terreno scivoloso e non dice più nulla. Cioè, un esempio che io faccio ai miei studenti, che non posso rifare qua, è Einstein, che Einstein ha fatto è incredibile quanto di nuovo ha fatto, la potenza del suo pensiero. Tre quarti della fisica del Novecento non c'è da Einstein, no, è una cosa impressionante. Eppure nel 1936, lui per motivi suoi non piaceva la sua figliola che si chiamava meccanica quantistica, non era venuta su bene e cercava di contestarla con un argomento che estrapolava un po', e allora si è sbagliato perché è andato un po' al di là, ha forzato un po', ha voluto usare, trattare come una cosa scientifica misurabile una certa cosa che misurabile non è. Quando si va al di fuori delle cose misurabili non si parla più di scienza, non si può dire nulla, cioè, c'è la prova sperimentale che certe cose, che Einstein si era arrabbiato molto, queste cose violano la relatività, eppure la relatività è vera, ma quelle cose sono non misurabili, possono farlo, non siete di male. Ecco. Quindi c'è questo senso del limite che nel suo mestiere qualsiasi operatore della scienza ha. Poi quando scrive sul giornale o peggio ancora va alla televisione parla di tutto, ma questa è la debolezza umana, ecco, cioè, parla anche di cose che non sa. Ecco, sul oltre, diciamo, è chiarissimo a chi fa scienza che, e questo lo dice anche Di Freddi poi, che in realtà la vita dell'uomo, ciò che per cui vale la pena di vivere per l'uomo, non è certo riconducibile alla scienza, non è solo scienza. Cioè, uno non... le cose più importanti della vita dell'uomo, che sono, diciamolo per usare parole neutre, la relazione con gli altri, e uno spera che sia l'amore per gli altri, ma potrebbe anche non esserlo, comunque la relazione con gli altri, che in fondo è l'elemento essenziale della vita dell'uomo, no? Non è riconducibile alla scienza. Questa è una cosa che va al di fuori. Non è riconducibile alle scienze hard, alle scienze dure, dicevo, e diciamo le scienze sociologiche, politiche, che sono anche scienze, anche loro, ma sono scienze di natura diversa, possono descrivere queste cose, possono anche la psicologia, ma non credo nemmeno che abbiano l'ambizione di spiegarle completamente. È chiaro che noi nei nostri comportamenti siamo condizionati, però diciamo ognuno di noi ha la sua identità, sente che ha la propria identità, e qui però vado diciamo sulle cose mie del tutto personale, diciamo, sente che un pochino di capacità di decidere ce l'ha, poco a poco, un pochino ce l'ha, ecco, del suo pensiero, ecco, diciamo le scelte importanti che poi sono diciamo. Questo direi che è più, diciamo, un'affermazione in negativo, ecco. In positivo, ecco, la cosa che io vorrei evitare è di dire, ecco, questa cosa non si può spiegare, allora c'è il creatore che l'ha fatta. Perché se facciamo così, poi prima o poi ci arriviamo a spiegarla, no? E allora questo povero creatore lo tiriamo sempre più là, perché diciamo, l'origine della vita, io penso che prima o poi si arriva a spiegare come è venuto fuori, ecco. Cioè non è, la scienza per natura sua non si pone limiti, cioè cose, cioè se noi pensiamo, andiamo indietro di 400 anni e le cose che adesso sembrano naturali ai bambini piccoli, che sembravano dei miracoli 400 anni fa, no? Ma anche solo poche decine di anni fa, Quindi chissà, fra 400 anni delle cose che a noi sembrano adesso si sembreranno ovvie, no? Quindi io rifuggirei dal usare Padre Eterno per spiegare le cose. Io personalmente diciamo ho il Vangelo, ecco, e c'è questa narrazione di Dio che ci ha fatto Gesù, e questo io lo trovo convincente come esempio e guida per la mia vita, ecco. E non c'è nessun argomento scientifico che mi dica che è impossibile, ecco. Ecco, io in questo modo. Poi è chiaro che vedo che questa natura, ecco, se vuoi il limite, questa è una cosa su cui insiste il nostro attuale Papa, e su cui io, che mi sembra, su questo diciamo colgo un punto importante, cioè questo che la natura è comprensibile, ecco, la natura è intellegibile, cioè questa, la natura non è una forza ostile, capricciosa, che, ecco, ma fra l'uomo e la natura c'è un legame che uno, seguendo la rivelazione, dice che è un legame perché siamo stati creati per poter dominare, attenzione, dominare rispettosamente la natura, cioè perché adesso purtroppo la si domina in modo irrispettoso, ma diciamo, per poterla capire, ecco, però, ecco, non è che uno lo può dimostrare questo. Prego.
Affascina di più la parola cercare o la parola conquistare?
Bella domanda. Prego, prego. Beh, diciamo, uno cerca, però almeno delle tappe intermedie in cui trova qualcosina. Ci vuole, altrimenti siamo uomini, cioè proprio non troviamo niente, ecco. Diciamo, è un po' appunto così. Poi io dico sempre che la natura è così, ha bisogno di essere molto corteggiata proprio, di essere, bisogna essere docili con frutto della natura, cercarla come lei vuole, però ogni tanto qualche piccola soddisfazione ce la dà, ecco. A volte basta pochissimo, che uno è pieno di queste piccole perline che uno trova, che bastano a far capire che uno è sulla strada giusta. Poi magari dopo tutte queste perline, poi alla fine trova una porta chiusa e torna indietro, però diciamo, uno cerca, cioè la cosa che è frustrante, come diceva prima, è quando uno sta lì e dice non so come andare avanti, ecco, non so in che direzione andare, questo è brutto. Però io dico sempre ai miei studenti, se voi non sapete che direzione andare, provate a fare qualche piccolo esempio, piccolo, 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 magari di cose che sono già note, provate a rifarle di nuovo in tanti modi. Così almeno vi trovate qualche piccola soddisfazione e poi magari vi viene in mente il modo con cui andare avanti.
Lo scienziato conosce la parola mistero?
Direi di no. Cioè, di conosce la cosa che ancora non si sa. Ecco.
Sì, bisogna vedere.
No, prego. Oppure quella vedere, che è di fuori del proprio ambito.
Bisogna vedere che valenza si dà alla parola mistero, naturalmente, perché se noi lo leggiamo da come questa parola è stata letta dall'illuminismo in poi, certamente no. E se invece noi andiamo già alla sua radice, direi, lessicale, e quello che vuol dire là dove nasce, forse sì.
Sì, ma io appunto pensavo che la signora...
In quel senso lì, no. Sì. No, perché per vedere di fare pace tra fede e scienza, per questo che intervento, e per trovare quindi delle analogie, perché la parola mistero, in fondo, deriva dal verbo mio. In italiano abbiamo la parola miope, quindi trattasi di una cosa che per guardarla bisogna aggiustare la vista, ma se fai così ci vedi qualche cosa, perché il mistero è un qualche cosa che mentre si dà, e in questo senso ci possiamo dare avanti, mentre si dà si nasconde e mentre si nasconde si dà, è analogo al concetto di verità, di alezza, che deriva da lanzano, che lanzano vuol dire nascondere, ma a lanzano vuol dire scoprire. Allora è scoprire un qualcosa che è nascosto, ma che mentre poi si svela è ancora nascosto ed è da cercare ancora. Il mistico è proprio colui che di fronte al mistero, è vero, è come dire, tende tutto se stesso per andare oltre ancora nel vedere a ciò che si dà, ma si dà in modo nascosto. Per noi cristiani, quando parliamo di Gesù e che dice io ho avuto fame, io ho avuto sete, è vero, si rivela là dove si nasconde e là dove si nasconde si svela. Mistero che ci affascina, della bellezza di un Dio su misura della carne dell'uomo, dicevo questa mattina, certo, avendo perso il foglio andando a braccio.
Questo però suo è l'approccio del
filosofo, sì, però
l'approccio dello scienziato
secondo me è proprio questo, perché lo diceva lui, prova ancora un pochettino, perché quello che stai cercando si nasconde dietro questa, prova ancora un poco che ti si illumina ciò che è nascosto, solo non avere mai la pretesa di avere tutta la verità, perché è sempre un oltre, ma anche nella scienza,
certo, su questo sono d'accordissimo,
è misteriosa in questo senso.
Cioè c'è, come dicevo prima, i limiti, e poi anche all'interno di questi limiti, anche nello stesso oggetto, l'esperienza mostra che quando sempre di aver capito tutto, c'è sempre qualcosa che non si è capito, c'è alla fine dell'Ottocento, la fisica aveva finito tutto, con queste equazioni di Maxwell che dicevo prima, con la teoria cinetica dei gas di Boltzmann, tutto, cioè veramente si era capito tutto, c'era una stranissima cosetta che non tornava, due o tre cosette, stupidaggini, un paradosso di Gibbs, una cosetta, poi c'erano questi raggi di Becquerel, stupidaggini, cose proprio fuori dall'esperienza comune, ecco, queste cosette hanno scardinato tutto. È nata la meccanica quantistica, con i primi vent'anni del Novecento si è presa tutta la scienza dell'Ottocento e la si è rovesciata, e quindi io sono sempre stato critico con i miei colleghi americani, no? Che hanno inventato per la teoria della stringa su cui io lavoro anche, la teoria del tutto, poi lo dicono per scherzo, perché anche se funzionasse, poi è inutile, ovviamente non mi metto a discutere su queste cose, ma certamente poi l'esperienza ci mostra che troveremo qualcos'altro che sta al di fuori, e poi c'è tutta la teoria della complessità, ci sono diciamo intrinsecamente nel dominio di interesse scientifico, cioè nel dominio dei fenomeni misurabili, questo dominio di interesse scientifico come lo vediamo oggi, poi chissà cosa succede, la scienza pensa sempre che una cosa che non si capisce adesso poi si capirà, ma cerca, non si pone dei limiti, però sa benissimo che la comprensione che abbiamo oggi molto probabilmente sarà superata fra 20 anni, 100 anni, 1000 anni, sarà superata ma non buttata via, ecco. E quindi questo per le scienze sperimentali, invece per la matematica anche lì viene sempre compreso in teorie più grandi, però quello che c'è, ecco, matematica veramente, quelle sono idee che stanno lì, ecco, poi si può sempre allargare, però per questo che io, pur essendo un fisico, rendo sempre tributo alla matematica. E però la scienza, qui diciamo chi fa scienza, no? Si rende conto, cioè, che c'è molto 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 al di fuori di quello che è scientificamente dominabile, e credo forse la cosa più importante, forse
sì, posso dire sì. Ancora una cosa che così fa, cioè, c'è un verbo che esprime tutto questo, che secondo me però allora non è soltanto del teologo o del filosofo o dell'artista o comunque sia di chi si mette di fronte alla bellezza, che è l'esegesi, che è il cavar fuori in qualunque scienza, ecco. E lo dico perché San Giovanni nel prologo, siccome siamo vicini al Natale, io te, insomma, nel prodotto anche un poco, no? Dice che in questo verbo che si è fatto carne, versetto 18, è esegeto, è l'esegesi di Dio, dove Dio allora non è dato una sola volta. Ma Gesù è proprio colui che nella vita continuamente ci aiuta a cavar fuori qualche cosa di nuovo da Dio e dal mondo, che è stato fatto per mezzo di Lui e per vista di Lui, e non è mai finito questo compito. E forse, ecco, la bellezza non sta quindi in una rivelazione o in una scienza che è data, ma come tutta la nostra vita, e questo secondo me da cogliere nella bellezza, ogni angolazione della vita è un'esegesi del tutto, è un'esegesi di Dio. Gesù è l'esegesi del Padre, non dice l'ha rivelato, ma dice ne è l'esegesi, dove anche nella fatica della ricerca o nella fatica del non essere arrivato dovremmo scoprire la nostra bellezza umana, perché è il nostro infinito nel nostro essere precario, secondo me. E quando le ho dato il tema era masticavo di queste cose, dico, voglio provare a sentire uno scienziato se mi dice che è bello anche lì dentro, no? Ecco, fare l'esegesi. E naturalmente il termine mio glielo regalo con Natale, piccole cose.
Sì, ma poi io penso che anche
grazie, un applauso a Stefano.